Cerchio Firenze 77. Comunicazione ultrafanica, ritrovata nel luglio 1984, forse attribuibile al giugno 1983. Sono da poco compiuti 37 anni di colloqui con voi. Lo scopo delle nostre comunicazioni lo abbiamo illustrato altre volte e non c'è bisogno di ripeterlo. Semmai ci sembra necessario, ora che il contenuto delle nostre comunicazioni è divulgato e più conosciuto, rispondere alle obiezioni di coloro che non colgono nella sua interezza il nostro messaggio, di coloro che si interessano del contenuto delle comunicazioni più che dell'aspetto fenomenico, ma che non vi trovano niente di nuovo rispetto ad altre dottrine filosofiche, religiose o esoteriche, e di quelli che invece, pur cogliendo la parte inedita dell'insegnamento, la reputano una complicazione non necessaria. Se voi stimate che non abbiamo detto niente di nuovo, significa che siete cristallizzati nelle vostre concezioni, che avete perduto l'umiltà di chi vuole veramente sapere, convinto che la realtà è talmente vasta e incontenibile da un sistema di pensiero chiuso, che di conseguenza le cose da conoscere sono sempre tante, anche se già si conoscesse tutto il conosciuto. Se vi sembra che niente di nuovo abbiamo portato, o ci avete ascoltati superficialmente, o non avete capito. Figli, il vostro rifiuto a cogliere il nuovo può discendere dalla insicurezza, dalla paura di affrontare verità che determinino un fermento in voi stessi e vi smuovono dal comodo compromesso che avete raggiunto con la vostra coscienza e riaprano il conflitto interiore. Quando l'uomo conosce una verità che sente tale, cerca subito di intellettualizzarla, cerca di adattarla a se stesso e di renderla meno scomoda. A quel punto, la difende da altre verità conosciute successivamente, che ne mostrano la fragilità e l'incompletezza. Anche perché si sente diminuito ad ammettere che fino ad allora non conosceva aspetti della realtà più esplicativi. È l'io personale ed egoistico che ne scapita e perciò non gli fa accettare ciò che in ultima analisi arricchirebbe la sua conoscenza. Inoltre, riconoscere che altri sono portatori di verità più complete della propria è dare valore ad altri, e questo l'io non lo vuole. Siamo sicuri nell'individuare le ragioni della vostra opinione circa il nostro messaggio, perché sappiamo di avere detto qualcosa di più e di nuovo. Per coglierlo dovete dimenticare quello che sapete e leggere il messaggio come se nulla conosceste dell'argomento. In altre parole, dovete cessare di confrontare le nostre parole con le vostre conoscenze, accettando solo quello che già vi è noto. Il confronto fatelo solo dopo, quando avete capito interamente il messaggio, ed allora vi accorgerete che esso dà una visione più completa della realtà, o comunque che rappresenta un'ipotesi di spiegazione che non lascia spazio ad ombre. Certamente capire anche in questo caso richiede un minimo di applicazione ed impegno. Alcuni concetti sono complessi, per perché per essere capiti occorre fuoriuscire dagli schemi della logica del divenire, cioè della realtà nella quale vivete. D'altra parte, conoscere ciò che sta oltre l'apparenza deve essere proprio lo scopo di chi si accosta al fatto che rappresentiamo. Allora, parlare della struttura della realtà che sta oltre ciò che appare non è una complicazione inutile. Certo, se vi accontentate delle concezioni che sino ad ora sono state date, delle comunicazioni astratte senza confrontarle con la realtà che vi appare, allora tutto va bene. Però siate consapevoli che il vostro modello di realtà è pieno di lacune e non regge al collaudo della logica. Se vi accontentate, non dico delle favolette in cui Dio è un sovrano capriccioso, ma anche di quelle che parlano di storie di razze, di pianeti, gabellate come verità esoteriche, allora avete ragione voi, il resto è complicazione inutile. Però siate consapevoli che il vostro sapere è quello di chi vende fumo. È facile diventare pontefici di un popolo che non richiede nemmeno il controllo della logica. Basta raccontare qualche fola, come il fanatismo religioso insegna. Ma se si vuole avere una risposta che finalmente spieghi perché l'uomo deve amare ed essere retto senza invogliarlo ad essere così con la promessa di una futura ricompensa, allora non bisogna rifiutare la spiegazione che richiede uno sforzo di comprensione. Noi vi amiamo, perciò la nostra non è una fredda filosofia, perché il nostro amore per voi si trasfonde nelle nostre parole, né quello che vi diciamo può rimanere un fatto intellettuale. Non vi diamo delle notizie o delle nozioni, vi offriamo l'occasione per vibrare, per sentire l'amore divino che avvolge ogni essere, cosicché possiate trovare la fiducia e la serenità di chi ha compreso. C'è tanto bisogno di amore. Se riuscite a sentirci vivi, veri, allora dovete sentirvi come dei fanciulli fra le braccia di una madre che comprende gli errori, che non condanna, né scaccia per essi, ma aiuta i suoi figli a capirli, a rimediarli, o quantomeno a non ripeterli. Il fatto che le nostre parole siano dettate dall'amore non le rende tuttavia comode. Egualmente sono filtrate dal vostro io, ed anche chi le ha accettate cerca poi successivamente di renderle meno significative, affermando che ormai l'insegnamento è già stato nella sua essenza e quello che diciamo ora è solo una ripetizione o al massimo una puntualizzazione. Se torniamo più volte sugli stessi concetti, è perché non li avete capiti precisamente. Non c'è niente di male da parte vostra. L'insufficienza può essere anche nostra nel non essere stati abbastanza chiari. Ma quando vediamo che non fate domande perché credete di avere capito bene, cosa possiamo fare se non ridire il concetto in termini diversi per mettere in risalto cosa non è stato giustamente capito? A quel punto invece voi dite: questo è già stato detto, e non traete le conseguenze che quel concetto giustamente inteso comporta nella visione generale. Ve ne do un esempio. In altra occasione ho detto che un'affermazione non ha il solo significato che scaturisce dal senso letterale, ma in un sistema logico comprende anche tutte le conseguenze inerenti, così come l'affermazione stessa a sua volta è conseguenza di certi presupposti. Quando vi diciamo che tutto è uno, voi accettate il concetto, ma non ne vedete tutta l'estensione. Anzi, continuate a pensare in termini opposti, a concepire la realtà in termini di separazione, voi e il non voi. Allo stesso modo, quando vi abbiamo detto che la materia casica è tutta quella costituita da tutti i possibili sentire cosmici, e che non può esistere un atomo di tale sostanza che non faccia parte di un sentire, perché essa è sentire, a voi è sembrata una precisazione senza interesse, un dettaglio dato per riempitivo, mentre non è così. Perché sul piano della concezione della realtà porta a delle conclusioni che, se anche per voi sono già note, possono dare la misura di quanto quelle verità conclusive siano estese. La differenza che c'è fra mondo acasico o della coscienza o del sentire e mondi della percezione sta proprio in quello che dicevo, e cioè, mentre nel piano fisico, ad esempio, la materia non è tutta quella che compone i corpi degli esseri, perché esistono anche oggetti inanimati, nel piano acasico tutta la materia costituisce solo i corpi acasici degli esseri e niente altro, poiché non esiste altra realtà. Inoltre vi abbiamo detto che nei mondi della percezione la comunicazione fra gli esseri e la conoscenza della realtà avviene solo a livello di apparenza e quindi non è mai reale, mentre nel mondo del sentire non esiste apparenza, vi è solo identificazione e quindi è sempre reale. Nei mondi della percezione la realtà in sé è diversa da come è percepita, non solo per il fatto che è colta unicamente la sua apparenza, ma addirittura perché al di là delle limitazioni del soggetto percepiente non esiste. Un oggetto che cade sotto i vostri sensi e che in virtù di essi vi appare quale lo percepite, in sé, nella sua realtà, è solo sostanza indiversificata, quindi non esiste quale voi lo conoscete. La sedia su cui sedete per voi è una realtà ben concreta, tuttavia così vi appare in virtù del fatto che il vostro corpo è costituito di analoga materia e che la limitazione della vostra vista vi impedisce di vedere la materia nella sua realtà. Infatti, se voi vedeste solo a livello subatomico, ogni forma sparirebbe e tutto vi apparirebbe come un cielo stellato. Eppure, ancora la vostra osservazione non raggiungerebbe la realtà della materia. Coglierebbe solo il suo apparire a livello subatomico. Infatti, se ancora andaste in profondità, anche il cielo stellato sparirebbe per mostrarvi le forme del mondo astrale, forme che in una visione più profonda sparirebbero anch'esse in un cielo stellato. A sua volta, quel cielo stellato sparirebbe per lasciare il posto alle forme della materia mentale, materia che non è ancora alla radice, la sostanza basilare, perché a sua volta è costituita di materia acasica ed in ultima analisi di sostanza, spirito, indiversificata. Allora, qual è la realtà di un quid, di una sostanza la quale mostra aspetti diversissimi col mutare il punto di vista dal quale la si osserva. Se la realtà di una cosa è la sua vera qualità e condizione, e se la vera qualità e condizione sono quelle che sono e non quelle che appaiono, allora la realtà della sedia è al di là della sua apparenza, o meglio, non è nessuna di quelle che appaiono all'osservatore, cioè è sostanza indiversificata. Tutto il mondo delle forme, tutta la molteplicità non è reale, è un'apparenza. Le varie apparenze della sostanza che compone la nostra sedia sono tutte ugualmente irreali. Non ce n'è una più reale dell'altra. D'altro canto, però, ogni apparenza, limitatamente alla condizione nella quale emerge, cioè nella limitata osservazione, è qualcosa, ed essendo qualcosa è una realtà. Ma proprio per il fatto che è qualcosa in relazione ad una particolare osservazione, è una realtà relativa. Allora, la vera qualità e condizione di tutto è sostanza spirito indiversificata, ma il tutto è anche l'insieme delle realtà relative, altrimenti non sarebbe il tutto. Quindi il tutto è tutta la sostanza e tutta l'apparenza. Dio, perché non sia meno del tutto, e non può esserlo, altrimenti il tutto sarebbe Dio, deve comprendere tutta la sostanza e tutta l'apparenza, e questo può essere solo se tutto fa parte di Dio. Gli esseri, i mondi, tutto quanto esiste è all'interno di Dio. Tutto quello che noi vediamo, tocchiamo, gustiamo, gli stessi nostri pensieri, sensazioni, sentire, fanno parte di Lui, pur non essendo Lui. La trascendenza di Dio, quale conseguenza della sua immanenza. Questo lo sapevate. Quello a cui invece non avete fatto caso è che se è vero che la materia casica è tutta quella che compone la coscienza cosmica e quindi l'insieme dei sentire relativi, i corpi acasici, le coscienze individuali, ne discende che i mondi mentale, astrale e fisico, con tutto quello che contengono, sono costituiti di coscienza, di sentire. Se i mondi della percezione sono costituiti di materia casica, e se non esiste materia casica che non faccia parte di un corpo acasico, cioè di una coscienza, di un sentire individuale, ne consegue che i mondi della percezione sono costituiti sostanzialmente dall'insieme delle coscienze individuali. Sono dentro, interni all'insieme di quelle. Qualunque materia cada sotto la vostra attenzione fa parte della coscienza di un essere. Certo, è impossibile dire a quale essere appartiene, così come è impossibile localizzare nel mare una goccia di pioggia che vi cada, ma strutturalmente è così. Pensate, voi che siete abituati a considerare il mondo in cui vivete consapevolmente come a qualcosa di esterno e di estraneo a voi, per essere nel vero dovete vederlo come parte di voi stessi. e non solo perché è scenario della vostra esistenza e di avvenimenti che vi coinvolgono, ma anche perché la sostanza che lo costituisce fa parte in ultima analisi del vostro stesso essere. Pensate, lo sgomento che vi coglie meditando sulla vastità degli spazi cosmici, che talvolta vi fa sentire sperduti in un infinito e forse scordati in tanta molteplicità, è infondato, perché tutto è costruito di coscienza e tutta l'immensa vastità dell'esistente è dentro la coscienza dell'essere. O Padre, come suona più vera, perché più comprensibile ora l'affermazione che tu sei in tutti e tutti siamo in te. Non è un modo di dire, è realtà. Tu sei nelle fibre del nostro essere, che è costituito della tua stessa sostanza, e noi siamo nel tuo seno quali unità della tua coscienza. Dunque, cari, il nostro parlare, continuare a dire, mantiene vive e attuali le nostre parole, nonostante gli sforzi dell'io personale ed egoistico tendenti a minimizzarle, a relegarle fra le cose trascorse che non sono state capaci di cambiare l'uomo. Non avete scampo. Noi siamo certi di darvi uno strumento capace di tanto. Voi soli avete la responsabilità di lasciar cadere un'occasione preziosa.
Il discorso circolatorio, per quale ragione si muove in forma di...